tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Giuliano Leone con voi insieme a Boris Sollazzo. E la grande reunion, ne stanno già parlando, Gesù. Boris, dappertutto.
Non del nostro ospite, ma della nostra reunion.
Prima, poi arriva anche il nostro ospite, graditissimo, come ampiamente annunciato qui a Radio Rock. C'è Manuel Agnelli. Ciao, Manuel.
Ciao come a stai? Tutti, buongiorno. Ciao.
Io sono molto emozionato.
A chi lo dici?
Io sono qui a rappresentare la reunion di Metafisica.
Maglietta allora, bellissima.
Che è suocero della batteria, poi?
Allora, alla batteria, poi c'è Plotino al basso, Platone alla chitarra solista e Aristotele alla chitarra e voce.
Come fantastica. Sta andando il tour dei Metafisica, la grande?
Male, perché...
sono un po' anzianotti.
Sono anzianotti.
Sì, sono allora... un po' anzianotti. E riflettono troppo sulla morte.
Direi.
Hanno questa caratteristica. A me ogni volta mi viene in mente la... lo sketch dei Monty Python,
bellissimo,
la partita dei filosofi, che filosofi, è una delle cose più divertenti,
meravigliosa,
passaggio geometricamente perfetto di Cartesio.
Che geni. Allora, siamo qui con Manuel Agnelli per presentare questo Suoni dal Futuro. È un incontro tra il collettivo proprio di Manuel, Germi, Luogo di Contaminazione, e la SIAE, che hanno dato vita a questo progetto molto importante, progetto triennale dedicato alla nuova scena musicale italiana, che mette proprio al centro della creatività il diritto d'autore e le dimensioni live, soprattutto i live. Allora, Manuel, ci vuoi parlare un po' di come è nato il progetto, di come si sta sviluppando?
Sì, io sono andato in giro a sentire mia figlia che suona in una band e lei mi ha presentato un po' di band che in realtà io pensavo, vabbè, questi sono ragazzi, si divertono, fanno casino, e in realtà ci ho trovato tantissimo talento, ma soprattutto un'energia pazzesca, sì. E la volontà di rifiutare un po' le dinamiche del mondo musicale e non solo musicale che oggi un po' circondano questi ragazzi, no? Sì. Mi sono appassionato, abbiamo fatto questa rassegna a Germi, il locale che abbiamo a Milano che si chiama Carne Fresca, e ci sono arrivate centinaia di richieste e ho scoperto proprio una miniera di talento. C'è un sacco di realtà in giro per l'Italia che non hanno nessuna visibilità ma che hanno tantissimo da dire, un'energia pazzesca e un sacco di talento. Per cui abbiamo provato a parlarne con Nastasi, che è il presidente della SIAE, perché tutti questi ragazzi suonano gli strumenti davvero, cantano senza autotune e scrivono i loro pezzi, quindi c'è una generazione di autori che in un momento come questo è veramente oro colato.
Importantissimo, certo.
E in più ci sono un sacco di realtà come quelle di Germi, cioè dei posti, dei centri culturali, chiamiamoli, in giro per l'Italia, dove fanno musica ma non solo, e noi vorremmo ricreare una rete, no, di questi centri, live club, centri culturali, centri sociali, eccetera, ricreare una rete per poter dare a questi ragazzi la possibilità di girare e crescere, quindi il tempo per crescere, che oggi non c'è più.
Quindi la cosa che ti ha colpito di più rispetto alla scena musicale che si stava sviluppando negli ultimi anni è il fatto di rifiutare un po' tutti quei cliché che stavano un po' ammorbando tutta la musica giovanile. Parlo proprio dell'atteggiamento, anche del fatto di utilizzare l'autotune o comunque di avere temi anche non importanti, come invece si sta sviluppando in questo momento con le band che tu stai citando, col fatto che c'è una volontà di suonare davvero e di proporre musica e un certo lirismo più importante, più di spessore.
Ma sì, questi ragazzi stanno male, chiaramente i social non li hanno aiutati, hanno aumentato soltanto la pressione su di loro, perché devi essere sempre perfetto, sempre performante, sì. E non puoi dire cazzate perché ti mettono in croce, quindi non puoi sbagliare. Ecco, certo. La grossa differenza è che questa generazione ha bisogno di crescere, ha bisogno di tempo per crescere, quindi anche di sbagliare, di sperimentare, di cambiare idea. Tutte queste cose loro le stanno cercando di razionalizzare adesso, e noi nel nostro piccolo stiamo cercando di dargli un attimo di spazio, se vogliamo, un attimo, stiamo cercando di dargli retta più che altro.
La cosa più importante.
Mettiamo a terra questo progetto, no? Parliamo di 200 live, parliamo di Germi come centro di scouting.
Quasi 300.
Quasi 300 addirittura. E Germi come centro di scouting, sì. Una serie di luoghi iconici della musica indipendente che vengono utilizzati in tutta Italia, no? Qua a Roma il Wishlist, se non sbaglio,
sì, sì.
E quindi diciamo non è un progetto, non è una borsa di studio, è un qualcosa che entra a gamba tesa nella realtà della musica indipendente e fa qualcosa per la musica indipendente.
Sì, noi vogliamo essere molto concreti. Io negli anni 80 ho avuto la fortuna, comunque l'occasione di vivere un momento d'oro dove si è formata una scena che viveva di vita propria, e cioè una scena che non aveva bisogno del mainstream a livello discografico ma neanche mediatico, quindi le grandi radio, la televisione, i quotidiani, una scena di migliaia e migliaia di persone per la quale io ho fatto questo mestiere senza dover accettare le dinamiche di un certo tipo di mercato, e noi vorremmo ricreare questa scena, quindi riattivare, diciamo, un circuito di live club che permettano a questi ragazzi proprio di fare questo mestiere e di crearsi una scena indipendentemente da quanto sono trendy e da quanto vengono presi seriamente da un certo circuito mediatico.
Allora, mentre diciamo il bello di certe realtà che sono simili, no? Tipo Manuel, Germi, Radio Rock, e che poi spesso scegliamo le stesse band, sì. I Dilemma sono passati già di qua.
I Dilemma sono stati in alta rotazione.
Esatto, hanno un rapporto molto stretto con Radio Rock. Gli dico di prepararsi.
Sì. E nel frattempo però, io volevo fare, perdonami, sì. Boris, un po' di nomi proprio, anche di luoghi, perché abbiamo parlato di questo tour, i Suoni dal Futuro Live Tour, che vede la 8 città italiane, che sarebbero Milano, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, Taranto, Pesaro e Torino. Quindi, come si diceva una volta, tutto lo stivale viene coperto da questi live. Vi faccio un po' anche di nomi di gruppi che si esibiranno durante questi live. Ci sono i Dirty Noise, i Dilemma, appunto, che fra pochissimo sentiremo anche dal vivo qui nella sala live di Radio Rock, Grida, Calumet e Mars on Suicide, anche loro qui presente, Wailos. Molti di loro già hanno un bel background, un bel curriculum. Parliamo dei Dilemma perché proprio li conosciamo. Io, quando li ho sentiti, non sapendo che fossero italiani, ho fatto la classica il classico atteggiamento esterofilo, ho fatto mazza, bravissimi. Quando ho saputo che erano italiani, ho detto ma è ancora più pazzesca come idea, come concetto.
Posso dire una cosa? Punti sui giovani, meglio la tecnica della strategia. Hai voglia di fare il presidente della Federcalcio?
No, non voglio dire una cattiveria, sto ancora soffrendo.
Ah, dilla.
Quando mi passerà è difficile fare peggio, insomma.
Ah, esatto. No, però a un certo punto
potrebbe andare chiunque, anche questa bottiglietta d'acqua farebbe comunque meglio.
Perché alla fine, fuori dallo scherzo, è un po' questo, no? Cioè, noi continuiamo a ignorare i giovani a favore di vecchi, di centri di potere. Questo è proprio rovesciare quello schema lì, no? Sì. Dopo averlo fatto X Factor, lo fai all'interno del...
Per quanto posso, dove posso, in realtà la cosa importante è questa: non facciamo scouting, nel senso, non vogliamo trovare il nuovo John Lennon o cose di questo genere. Certo. Ci interessa relativamente, certo che il talento ci interessa, il talento c'è tanto, e se non ci fosse non ci saremmo mossi. Però la verità è che mi interessa molto di più il concetto di riformare un ambito, una scena, chiamatela come volete. E siccome questi ragazzi hanno la testa giusta per questa cosa, perché già collaborano, si scambiano gli indirizzi, gli strumenti, i contatti, eccetera, il fatto di ricreare un ambito, secondo me, è una forza in più rispetto a chi è venuto prima di loro, insomma. Quindi è questo che mi sta...
Quindi era pertinente anche il paragone di Boris con il fatto
di riformare un ambito anche
dalle
lì.
Basi.
Senti,
sì.
Che Tagnelli Malagò, no? C'ho anche già lo slogan.
Alle medie ero campione dei 110 ostacoli.
Sono
preparato.
Io c'ho anche lo slogan: l'unico Agnelli buono è quello Manuel. E quindi siamo a posto, insomma.
Allora, in attesa di non so,
sono pronti i Dilemma? Possono andare, così poi parliamo tutti insieme.
Ascoltiamo i Dilemma dal vivo qui a Radio Rock, direttamente dalla sala live, così vi fate anche un'idea di come suonano i ragazzi, non solo in studio. Dilemma qui a Radio Rock. We'll be right back. Vabbè, energia pura da parte di Dilemma qui a Radio Rock.
Diciamolo,
mamma mia.
Tanto gli diciamo di raggiungerci a qualcuno,
sì,
di loro.
Sì, 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 sì.
Sono giovanissimi. Sì, io vorrei sottolineare, non che questo, cioè alla fine la musica è musica, l'arte è l'arte, però bisogna riconoscere questi ragazzi, voglio dire, hanno 16, 17, 18 anni,
sì,
quindi hanno un tempo per crescere e diventare veramente qualcosa di speciale.
Io sono curioso di sapere, Manuel, secondo te come è avvenuto questo cambio di rotta? Parlo di, sempre del fenomeno trap, di alcuni temi anche abbastanza sguaiati, se vogliamo. Poi c'è stato invece questa inversione dove i giovani si riappropriano della musica in quanto tale, come espressione totale.
Ma io credo che sia proprio un desiderio di usare la musica per stare bene, prima di tutto, certo, non per avere successo, non per i soldi.
Cosa che avveniva prima,
purtroppo,
credo.
Purtroppo ci sono stati anni di io, sì, che sono stati tremendi. Questa generazione sta ricominciando a prendere in considerazione la collettività. Ci, sì, sono un sacco di band, quindi, che sono da una parte un guscio protettivo e dall'altra un'occasione di confronto, di crescita, eccetera. Non è una cosa razionale, lo fanno perché stanno meglio così, suonano per stare meglio, che è la cosa migliore che può succedere.
C'è una cosa che ti volevo chiedere, forse non è molto rock dirla, però magari può essere utile. Qui a Roma, per esempio, ci sono le colonnine, no? Cioè i mixer che si aprono dopo che li hai prenotati, e a stazione Cipro, come a stazione Concadoro, di solito sono alla stazione della metro, trovi tantissimi ragazzi che attaccano il jack e cominciano a suonare, che è una piccola cosa che ha fatto, no, il Comune di Roma, ma che in qualche modo permette a loro di avere un pubblico naturale. Mi viene in mente, certo, Kittaring che dipingeva in metropolitana. Vogliamo dire che le istituzioni possono anche non fare danni, come succede anche con la SIAE, no? Cioè, la vostra collaborazione dimostra che si può andare incontro, cioè sono due mondi che si possono parlare.
Sì, tutto, le istituzioni dipendono dalle persone, alla fine, quando trovi le persone che si rendono conto di avere un compito, allora le cose effettivamente possono funzionare. La SIAE è un'istituzione gigantesca e ha visto che c'è una generazione di autori e quindi un interesse diretto a coltivarla, e soprattutto anche la possibilità di far rinascere una scena di live club che poi portano la musica in giro per il paese. Quindi quando ci sono le persone giuste nei posti giusti, alla fine le cose succedono, insomma.
Allora ragazzi, venite ovviamente uno alla volta. La prima caratteristica che vedo è che tutti insieme non fanno la mia età.
Sì, fanno la metà della mia, però.
Presentatevi e diteci anche la vostra.
Però
no?
Perdonami, Boris, intanto arrivano un sacco di messaggi. Live ancora più brave, grandiose.
Grazie.
Dilemma, questo uno per tutti, quindi complimenti ragazzi.
Grazie, ciao, noi siamo le Dilemma.
Sì. Ci tieni a
Le Dilemma, sì. Le Dilemma. Siamo un gruppo di tre fratelli e una migliore amica al basso, e siamo super gasati e felicissimi di aver presentato uno dei primi pezzi del nuovo album che è appena uscito, che è Keep Me Out.
Sì, Don't Ask Twice, il singolo che è anche in alta rotazione e sta riscuotendo un successo enorme. Come lo state vivendo questo momento di grande, grande attenzione?
Assurdo,
da parte...
cioè siamo super grati anche di Manuel e tutto quello che ha fatto per noi insieme alla SIAE, Germi, una serie di opportunità che non ci saremmo mai aspettati di avere, quindi veramente grazie.
Voi siete una generazione che spesso è stata accusata di essere chiusa in casa e via dicendo, invece state dimostrando di essere capacissimi con i live, e l'intuizione di Manuel, secondo me, ma molto prima di questa Suoni dal Futuro con Germi, è che il momento di maggiore formazione è sempre il palco. Voi come lo vivete? Cioè, che cos'è il palco per voi? Un momento di crescita, un momento di conferma? Cioè, raccontateci che cos'è il live per la vostra generazione.
Per noi il live è stato una vera e propria crescita, perché abbiamo iniziato a suonare comunque due anni fa, non mi ricordo in realtà. E posso dire che ogni volta che abbiamo suonato su un palco è stato sempre, oltre a essere un'emozione assurda e quindi anche dal punto di vista emotivo ha una certa portata, devo dire che per noi è stato anche una crescita, non solo musicalmente e tecnicamente, anche proprio personalmente.
C'è anche quello che diceva Manuel, no? Il fatto che si ha il diritto di sbagliare alla vostra età, e probabilmente in questo modo c'è anche la possibilità di crescere attraverso vedere i propri errori, costruire, invece di rimanere nel proprio
Sì, assolutamente sì, anzi gli errori
sì. Poi tra fratelli non ve ne risparmiate uno, immagino.
No, infatti dopo la serata dobbiamo fare, ogni volta che suoniamo insieme, dopo facciamo un briefing in cui ci insultiamo
per, ah bello, per scaricare
10 minuti esattamente.
Ma invece
e questo dimostra l'abbattimento di un altro stereotipo, no? Sì. Che non sono adatti al conflitto, come no?
Come
loro,
no?
Lo addirittura lo teorizzano immediatamente.
Lo stimolano. Invece a me interessava, sono curioso di sapere come nascono i vostri pezzi, chi li scrive, come vengono arrangiati, come vengono interpretati e come nasce la vostra musica.
Di solito nasce da un giro di chitarra, almeno per quest'ultimo album è stato così, che di solito scrivevo io e Elisa, però Elisa dirà Elisa.
Giustamente.
E di solito partiamo da un giro di chitarra e da lì poi arrangiamo il resto del pezzo. La voce è l'ultima perché ci tengo a, non lo so, a valorizzare non solo la musica ma anche dargli voce in un certo modo.
Vuole intervenire anche Elisa? Non so se vuole dire qualcosa a proposito.
Volete litigare in diretta soprattutto?
Ci piacerebbe, cioè. Sarebbe un momento di radio verità, non niente male.
No, non voglio litigare in diretta perché poi mamma qua.
Ah, beh, si preoccupano. Questo non è molto rock. Forse li devi, insomma, in qualche modo istruire meglio, no? Sugli atteggiamenti.
I loro genitori sono super rock and roll, quindi alla fine ci sta.
Diciamo che
sono loro che rompono le camere d'albergo.
Esatto.
Loro rimettono a posto.
Allora, intanto vi ringraziamo, Lady Lemma qui a Radio Rock, è stato un piacere, soprattutto molto bello sentirvi suonare dal vivo, poi qui a Roma al Wishlist Club gli ascoltatori anche di Radio Rock avranno modo di scoprire ulteriormente la vostra musica e la vostra bravura. Grazie di Lemma.
Grazie a voi.
Brave.
Grazie
brave.
Di cuore.
Radio Rock Podcast.
40 sono i minuti dopo le 13, Soul Driver con Giuliano Leone, Boris Sollazzo e oggi anche Manuel Agnelli. Allora, Manuel, arrivano tanti messaggi, anche di complimenti per le ragazze, per anche il percorso che stanno facendo e per la possibilità che state dando ai gruppi giovani. C'è anche un messaggio da parte della mia amica Alessia che chiede, chiedi a Manuel se vuole passare la Pasquetta con noi. Quindi, vabbè, si mangia, si beve.
Posso dire che è uno dei migliori compagni di pranzi e cene che io conosca.
Magno come un toro.
Eravamo a Rimini, era il festival del videoclip, che ci siamo fatti una mangiata di pesce meravigliosa.
Il mio numero ce l'hai, Boris. Poi vabbè, evitami, sì. Sono 5 anni.
Lo sai che lui mi ha fatto. Lui è stato meraviglioso perché questa la voglio raccontare per far capire che Manuel. Lui mi invita e mi fa. Dice: ma perché non mi intervisti tu? Era un'intervista pubblica. Si era dimenticato chiunque, Manuel compreso, di dirmi che c'erano 20.000 persone.
Ah, ecco.
Quindi quando io arrivo ed è tutto vuoto, e dico:
vabbè, sì.
Però mancavano 4 ore. Quando salgo io, per la prima volta nella mia vita, mi trovo 20.000 persone.
C'è
davanti.
Il concerto di Guns N' Roses.
E lui capisce. Io di solito cerco di dissimulare. Lui che mi conosce capisce
che ti stai cagando
che
sotto.
Mi sto cagando sotto. E lui mi fa: non guardare in basso, esattamente come si fa la cosa.
Vabbè.
E io e lui e teneva continuamente il contatto visivo per evitare che io guardassi in basso. È andata decentemente.
Beh.
Ma sono cavando.
Sì,
no, è stato fantastico. Senti, sì. Manuel, tra i vari messaggi che ci sono arrivati, giustamente uno dice: ma chi te lo fa fare? Ora io un po' lo so, però è vero, nel senso, non è che ci sono tanti musicisti affermati che fanno questo e che ogni volta che hanno un'opportunità cercano sempre di fare la cosa più difficile, cioè di far crescere chi ha una tecnica piuttosto che chi è telegenico, chi è paraculo, eccetera.
Guarda, è difficile da spiegare. Per me mi galvanizza tantissimo vedere il talento negli altri. Quando incontro il talento mi commuovo, cioè per me è una cosa adrenalinica proprio. E quando ho visto il talento in questi ragazzi così giovani, in realtà appunto mi è proprio venuta voglia di dargli un'occasione. Poi io penso che comunque fare sistema, quindi fare scena eccetera eccetera, sia una parte del nostro dovere comunque come musicisti, no? Soprattutto in un momento storico come questo, dicevo prima, dove c'è un individualismo pazzesco, un materialismo cosmico per cui tutti tendono ad accumulare cose per sé, per i propri orticelli. E poi perché io ho patito tantissimo l'autoghettizzazione della scena musicale italiana, il provincialismo della scena, l'autoghettizzazione, io le ho patite tanto da ragazzo e anche dopo. Per cui è anche un po' un riscatto per me il fatto di riuscire ad essere utile a qualcun altro per riformare un sistema che sia un po' più, non dico sano perché esagerato, ma un po' meno piccolo, provinciale, pidocchioso di quello musicale italiano, dove tutti si criticano a vicenda, coltelli nella schiena, invidia colante, una roba schifosa che mi ha permesso effettivamente di passare al mainstream televisivo, perché tanto io lì non ci volevo rimanere.
Certo.
È questo un po' il senso, no? E credo che questi ragazzi abbiano bisogno di avere qualcuno che gli trasmetta un'esperienza, come è successo a noi con quelli della controcultura degli anni 70, quindi che imparino a fare le cose da soli, da sé, imparino a autoprodursi, a organizzarsi i concerti, a girare, a non aspettare che qualcuno li aiuti.
Bello. Che tra l'altro questo di fare sistema, poi ricordiamolo, per te è stata una costante, se penso a Tora Tora Tora, sì, o penso anche all'ultimo tour in cui ti sei portato
30,
a suonare,
30 band.
Cioè non è uscire fuori da mille comfort zone e andare a metterli alla prova realmente, cioè tu hai preso Under 30 e l'hai fatti cantare, suonare con te,
con tutti i rischi che quello che esatto, una cosa del genere comporta.
Sì, da una parte è un rischio, dall'altra per me è un'occasione meravigliosa per avere un senso. Bello. Quindi per metterlo a disposizione di gente che fra 10 anni si spera sarà in giro a suonare perché fa questo mestiere.
Quindi possiamo auspicare il tramonto della questione autotune di tutta quella generazione.
Magari.
Allora, ma è un po' anche questo il motivo per cui hai deciso poi di andare via da X Factor, cioè che comunque la tua missione lì era in qualche modo finita, o comunque più sterile perché si era ricominciato a cercare un altro tipo di musica?
Sì, non per forza, però effettivamente per me era importante usare le cose che avevo a disposizione. Ad X Factor avevo un megafono enorme per dire la mia, per portare in giro la visione delle cose che per me è più sensata, cioè suonare perché ti fa stare meglio, suonare perché ti dà un'identità, suonare perché ti permette di incontrarti con altre persone, crescere scambiandosi delle esperienze, non suonare per diventare il nuovo chissà cosa, eccetera eccetera. E quando si libera un posto, e da X Factor si è liberato un posto, secondo me bisogna andare a occuparlo e a approfittare di quella situazione lì per portare una visione piccola, grande. Stiamo parlando di bricioline, però le bricioline sono importanti.
Certo. Se l'hai visto, c'è qualcuno che tu avresti scelto come concorrente? Non ti voglio, però se ti capita di vederlo, c'è...
No, ma proprio perché qua c'è tutto un altro tipo di attitudine. Non è una gara, non è un concorso, non c'è un premio. C'è spazio, giusto, per tutti, deve esserci spazio,
bello,
per tutti, soprattutto perché questa gente deve poter sbagliare, certo, e crescere anche sbagliando.
Allora, prima di farvi ascoltare il secondo gruppo, un po' di messaggi tra tutti quelli che sono arrivati. Manuel, ridacci il Tora Tora, urla qualcuno, va bene. Poi, ma aver chiesto a lavorare, se no stavo già lì sotto. Bacioni a Manuel, va bene, buon lavoro. Allora, passiamo al secondo gruppo che ascolteremo oggi in diretta dalla sala live. Si tratta di sempre giovanissimi, sempre talentuosissimi, i Mars on Suicide. Dopo li avremo anche qui per una piccola chiacchierata. Mars on Suicide live a Radio Rock.
Tutto intorno ma io lo evito, il mondo ha siderato, che non desidero. Yeah!
sole. Camera di te, che sembra navicelle, dove tutto inizia e finisce. Dove volano lontano dalla mente.
Vabbè, dai, che dire, meraviglia, anche grande personalità anche in questo caso da parte dei Mars on Suicide, che hanno suonato qui a Radio Rock. Nel frattempo altri messaggi, Manuel, veramente belli. Maria Antonietta scrive: buon pomeriggio a tutti, volevo mandare un abbraccio a Manuel. La sua missione nella musica è importante, soprattutto quando è fatta con la testa e con il cuore. Tanto amore per lui. E io sono d'accordissimo, grazie. Ovviamente.
Ma c'è qualcuno che ti chiama, fa voglio dare una mano pure io? Oppure quell'autoghettizzazione rimane anche qua? Che... perché io ho l'impressione che gruppi così, a gente meno sicura di te, un po' fanno anche paura.
Può essere. Sì, può anche essere, però insomma, io ho 60 anni, sarà anche ora di aiutare, no, ragazzi, invece che proteggere orticelli perché qualcun altro ci può spodestare, ma chi se ne frega. Quest'estate abbiamo fatto, l'abbiamo detto prima, abbiamo fatto suonare con gli After Hours Culture 30 ragazzi, alla fine davanti a migliaia di persone abbiamo fatto 164.000 paganti.
Mamma mia.
Per cui queste sono le cose che a me danno una soddisfazione enorme, ma molto più che avere il disco in classifica o cose di questo genere. Cioè, in fondo è più ambizione avere un senso all'interno di una nuova generazione piuttosto che avere, che vendere 200.000 copie, che poi tanto di copie non stiamo più parlando, per cui...
Ah no, certo, stavo pensando forse non presenta Federcalcio, proprio il presidente del mondo
sì. Credo anch'io.
Perché limitarci? Facciamolo primo ministro. Però immaginati una teocrazia comandata, sì, da Manuel. Io
dove devo firmare? Dimmi, sì, dove devo firmare.
Adesso proprio.
Da semplice utente, spettatrice di concerti, un sincero grazie a Manuel che ci mette faccia e energia. Sei unico, Valeria. Vabbè, qua proprio grazie. Messaggi, giustamente, per Manuel, ma anche per i Mars on Suicide che abbiamo qui con noi a Radio Rock per una piccola chiacchierata. Bravi ragazzi, bravissimi.
Grazie mille.
State ricevendo un sacco di complimenti, anche in questo caso grande personalità. Ci raccontate un po' di voi, la vostra formazione, di come è nato il progetto Mars on Suicide e come vi siete sentiti all'interno di questo importantissimo progetto.
Allora, questo progetto qui ormai è da circa un anno e mezzo che coltiviamo insieme e siamo veramente contentissimi di essere qui oggi e diciamo che ci siamo incontrati per caso, ecco.
Voi venite qua.
Noi veniamo da Milano.
Da Milano, ok. Milano. Quindi sì.
Quindi anche a Milano succedono cose buone.
Sai qual è la cosa più bella di Milano?
Esatto. Il treno per Roma. Sì.
Una curiosità, ragazzi, qual è la vostra esperienza live? Cioè, quanti live avete fatto? Quando avete iniziato a esibirvi? Per capire anche che impatto ha un progetto del genere, no?
Allora, noi abbiamo iniziato nei centri sociali a Milano, in locali, nei bar, e diciamo che non vedevamo l'ora di salire sopra il palco. Noi impazziamo per la musica, il nostro sogno.
Mi dici, solo per farci sentire male, la media della vostra età, perdona.
Allora, io ho 17 ecco. anni.
Io 16, io 19.
Ok, bene.
Quindi sono tutti, sì, e tre, sì, una generazione che o non hanno visto i mondiali o li hanno visto i mondiali di merda, esatto. Ricordiamolo, perché... cioè, o hanno visto Sudafrica e Brasile.
Noi almeno, sì, su una cosa possiamo, esatto, vantarci.
Noi, allora, abbiamo battuto la Francia. Questa è l'unica cosa migliore che abbiamo rispetto a voi. Come la giudichereste? Cioè, come la definireste la vostra musica? Ovviamente partendo dal presupposto, come diceva Manuel, che siete in evoluzione.
C'è chi li ha paragonati, un bel paragone lusinghiero, ai primi Verdena. voi direte chi sono. No,
conosciamo anche bene.
È un onore.
Sì. Noi siamo terrorizzati dal gap generazionale.
Sì. A citare gruppi che magari.
Esatto. Diciamo che noi veniamo più da roba estera, quindi America, sì. Inghilterra. E c'era andato in molti in realtà che assomigliano ai Verdena. Diciamo che li abbiamo iniziati ad ascoltare da un annetto.
Ah, ok. Quindi,
non quindi fa sono parte i delle Verdena che ascoltano,
sì,
loro. Certo. E non
si sono ispirati. Si sono ispirati.
Però
Marzo,
sì, veramente un gruppo incredibile. Sì. Li stimiamo un sacco. Cioè, sono veramente un'influenza molto importante su di noi ormai.
Manuel, una curiosità, ma tu entri anche come grande consigliori alla Robert Duval,
alla Cardinal Sodano,
solo sull'abbigliamento.
Cioè, no, io penso sono troppo coperti, intendi?
Io penso che i ragazzi debbano in un modo o nell'altro crescere anche da soli. Certo che i consigli li do, ma non tanto sulla parte musicale, gli arrangiamenti eccetera, sono su cose più professionali. Okay. Professionali perché non che non lo siano queste, però diciamo più concrete, pratiche. Certo. Che è il passare l'esperienza lì, sì. A livello creativo penso che debbano assolutamente fare da soli,
perché in fondo quando tu avevi la loro età non era poi così diversa la situazione, era un periodo in cui i live non andavano tanto.
Esatto, io so come si fa, perché in realtà
ci
noi
sei passato,
ci sono passato fra gli anni 80 e gli anni 90, no? A cavallo. Poi negli anni 90 è esploso questo sistema che, lo ripeto, viveva di vita propria, quindi è diventato veramente enorme, e alla fine facevamo più gente live noi non solo gli After Hours, ma i Marlene Canzi, l'Alma Megretta, i Mole da City Ramblers, Cristina Donato, posso andare avanti un'ora. Facevamo più gente live noi di chi andava in classifica.
Certo.
Sì, e questa per 10-12 anni è stata la realtà in Italia. Quello che vorrei ricreare è proprio questo, che loro vivano indipendentemente dalle dinamiche di sistema che hanno intorno, ricreandosi un loro sistema, no?
Progetto bellissimo.
Anche perché vogliamo dirglielo a loro che tu quest'aura, no? Questa cosa su cui scherziamo, no? La teocrazia fondata, cioè scherziamo, poi noi la faremo
sicuro,
quindi, esatto. Però quest'aura che c'è attorno a te è nata senza TV, senza, cioè tu l'hai costruita tutta proprio facendo i live, costruendo un'esperienza musicale specifica.
Però i passaparola, quelli proprio di De Visu,
cioè
no?
non è social, perché sì, forse loro non lo sanno, ma non è X Factor che fa Emanuele Agnelli, esatto, che porta un pubblico X Factor. Esatto.
Allora, intanto c'è l'idea di percorso, che è questo, sì, glielo vorrei trasferire, cioè che non è tanto raggiungere dei risultati, ma è il percorso, il risultato, il fatto di riuscire a permettersi. Io sono suono in una band da 43 anni e da 43 anni faccio quel cacchio che mi pare, mi piace. E questo secondo me è un risultato, non quanti dischi d'oro, certo, hai vinto, se hai fatto San Siro 3 volte e poi sei andato dallo psichiatra. È molto importante secondo me costruirsi proprio un percorso di vita, no? E questa è la prima cosa. Poi appunto sono 43 anni, quindi è difficile dire a loro: raga, fra 30 anni vedrete. Le cose andranno. Cioè è logico che non... però è vero. Che quello che mi sono costruito io, così come altri musicisti della mia generazione, ce lo siamo costruiti nel tempo, e vorrei che loro avessero la stessa possibilità.
Magari tra 15 anni faranno un tour negli Stati Uniti, come era successo.
Ma magari molto prima. Adesso chiaramente i tempi si sono comunque velocizzati per via della rete, di internet, vantaggi e svantaggi, perché poi la rete è satura di proposte. Però è chiaro che noi non avevamo la facilità di percepire le influenze con tanta precisione come, certo, ce l'hanno adesso, sì, loro. Per vedere un'intervista di Bowie negli anni 70 dovevi andare a comprare
le riviste straniere, sì, anche,
esatto,
Cream, tutta quella,
esatto,
roba lì.
Che però ti... sì.
C'è chi scrive: complimenti davvero, complimenti ragazzi, dopo tutti questi anni di monnezza, a Roma monnezza e la pattumiera, ci voleva proprio un progetto del genere.
Ho una curiosità, perché adesso c'è una prima ondata, no? Avete scelto dei gruppi, come si evolveranno? Perché ricordiamolo che questo è un progetto lungo 3 anni, sì, quindi c'è una progettualità anche temporale.
Con la SIAE abbiamo aperto questa collaborazione per i prossimi 3 anni e vediamo come andrà. Naturalmente è un progetto che stabilmente è questa cosa qua, cioè 300 concerti all'anno, 290 concerti all'anno, fra Germi e due tranche di tour che faranno gruppi diversi comunque. Però abbiamo anche tante cose collaterali, piccoli festival, partecipazione ad altri festival, quindi in realtà riusciamo, secondo me, a far suonare veramente tantissima gente. Dopodiché capiamo se fra 3 anni, che comunque è un tempo relativamente breve, effettivamente questo tipo di scena si è formata e vive di vita propria, quindi può andare con le proprie gambe. Io credo di sì. Quello che vorrei sottolineare è che non andiamo contro quello che c'è, perché non ha senso, certo, sprecare le energie contro. Noi sicuramente vediamo che c'è, manca qualcosa, e questo noi vogliamo costruire. Per cui dare a sti ragazzi la possibilità non vuol dire distruggere quello che c'è o andare contro quello che c'è. È chiaro che se facciamo questo, loro suonano questo e io sono all'interno di questo ambiente, perché pensiamo che questa cosa qua manchi e sia meglio.
La chiosa migliore questa. Io continuo a leggere perché c'è chi scrive: ciao Giuliano, ciao Boris, ciao Manuel, emozionatissima per questa puntata, un bacio a Manuel che davvero non finisce di stupirmi e di farmi innamorare, progetto davvero ammirevole e gruppi bravissimi, è vero, la loro giovane età e il talento emozionano e danno speranza, che poi è la cosa che ci interessa di più.
Ah, facciamo una di quegli agguati che magari Manuel non apprezza, però vogliamo
la cosa meschina, vai.
No, vogliamo darci un, che ne so, fra un anno rivediamoci qua con, magari con loro o con altri gruppi, e tiriamo un bilancio, cioè, perché sennò finiamo sempre, certo, per sì, raccontare senza poi
lasciare
dire come è andato, no? Sì. Cioè, com'è andato. Invece, sì, secondo me questo progetto si vedrà sul lungo periodo, e quindi, sì, se ti va
molto volentieri, l'hai detto, però è un progetto che appunto si vedrà sul lungo periodo, è un progetto per cui, per il quale non vogliamo mettere fretta ai ragazzi, non vogliamo raggiungere chissà, certo, quali risultati, perché sennò
zero pressione,
finiamo in quel, sì, calderone, nel solito calderone trita carne mostruoso, però molto volentieri, certo che sarò.
Perfetto.
Un'ultima domanda allora, sì, avete un album in uscita, ci sono cose che volete dirci in modo che
adesso stiamo lavorando al nostro primo album tutto in italiano, il nostro primo EP era in inglese, adesso invece ci siamo spostati sull'italiano perché ci piace di più, e anche per me scrivere i testi è più bello, mi diverto di più, posso dire molte più cose, posso sperimentare un sacco, essere più creativo, ecco. E nulla, siamo molto contenti di come sta uscendo il tutto e non vediamo l'ora di farlo sentire a tutti quanti.
Dai, ci sarà un featuring con Manuel sicuramente.
magari più avanti, lo so.
Io vi ringrazio, cioè, vi lascio con l'ultimo complimento. Complimenti a Manuel per il progetto e complimento a Mars on Suicide. Sono spettacolari, energia pura. Quindi prendetevi tutto il successo che vi meritate. Grazie ragazzi, grazie Mars on Suicide. Boris, lo tratteniamo,
tutte le cose belle,
lo leghiamo Manuel per un'altra ora,
sì, secondo me dovremmo proprio
tipo bondage,
se mi date dei bucatini io.
Che Manuel, ricordiamolo, è anche uomo di radio,
cioè, assolutamente,
una delle cose migliori sicuramente che si siano più mai sentite in radio è la sua trasmissione su Radio 24,
assolutamente,
quindi, insomma,
assolutamente. Ci lasciamo con una proposta di Manuel Agnelli, e io per questo già ti amavo, figurati, dopo Springsteen ancora di più. Io ti ringrazio, ti ringraziamo caro Manuel, grazie anche a Boris per avermi fatto compagnia per questa reunion meravigliosa. Ti strappo una promessa, ci torni?
Sì, sì, torno. Anche senza Manuel.
Ok, allora vi ricordo appunto il progetto di cui abbiamo parlato, Suoni dal Futuro, una nuova generazione di tanta bella musica. Manuel Agnelli, collettivo Germi LDC, che sta per Luogo di Contaminazione, e la SIAE, un progetto triennale con tanti tanti gruppi, soprattutto tanti live, che è la cosa più bella che ci interessa. Grazie a tutti, grazie Manuel, grazie Boris, ci lasciamo con il boss, ciao, grazie,
ciao.
Bye.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.